Intanto Renato Buso è con noi. Ciao Renato.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Ciao Renato, ben trovato, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora Renato, siamo a discutere di questo Milan che sarà seguito a Verona da 16.000 tifosi, mai come adesso vicino al traguardo. Ecco, secondo te ci siamo?
No, io sarei strafelice del mio amico Pioli, quindi... avrebbe fatto un capolavoro, perché per me l'Inter è la squadra più forte, la squadra secondo me che avrebbe potenziato da maggiori, e comunque ancora sudata, perché è il primo campionato dopo anni veramente combattuto e sta facendo qualcosa di straordinario. Purtroppo, e lo dico purtroppo perché comunque Verona si chiama Fatal Verona per il Milan, quindi non deve essere in questa partita, perché troverà una squadra veramente in questo momento in forma, una squadra che gioca uomo a uomo, una squadra che non ti lascia respirare, quindi non sarà una partita complicatissima, anche se Verona non ha più molto da dire, ma questo non vuol dire niente nel campionato italiano, quindi ce la dovrà sudare a Verona e Milan.
Ecco, a proposito di questo, poi lascio la parola a Cristiano, volevo chiederti Renato, che poi noi spesso e volentieri parliamo, ovviamente nel nostro caso Renato, siamo più legati alla Fiorentina e quindi ci fa molto piacere sottolineare sempre il lavoro di Vincenzo Italiano, però io sinceramente, anche Juric col Torino ha fatto bene, però io sono rimasto sorpreso da quello che ha fatto Tudor, letteralmente sorpreso, perché cioè, sta facendo un super campionato.
Ma anch'io sono molto sorpreso, perché insomma l'esperienza precedente non era andata benissimo, ma anche era un modo diverso secondo me di interpretare lui. Poi dopo evidentemente a Verona c'era già un progetto di base precedente con Juric, e giustamente poi con le difficoltà di Francesco, lui è stato l'uomo che ha riportato quel tipo di gioco che è legato ovviamente a Gasperini, a questo modo di giocare. Però insomma ha sorpreso perché ha dato qualcosa di importante, di diverso, ma anche spesso lui, io l'ho visto anche con un'altra squadra, non aveva questo modo proprio esasperato di giocare, quindi di tutta questa marcatura uomo probabilmente non lo poteva fare, e ovviamente faceva il secondo, quindi era un modo diverso di interpretare. E quando invece ha potuto fare questa sua innovazione, o seguire il suo filone che è gasperiniano, beh, ha fatto veramente bene, ha dato i frutti. Poi insomma ricordiamo che Verona ha cambiato perché Erika Cipri l'ha messo male, quindi gli ha dato veramente una grossa impronta, ma anche un'idea di gioco, cioè ha portato avanti dei concetti importanti.
Renato, volevo andare sul tuo amico Pioli a proposito ovviamente del Milan, probabilmente allenatore poco pubblicizzato, uno di quelli magari anche sottovalutato. Certo che la vittoria dello scudetto eventuale di Pioli porterebbe, diciamo, no, a guardarlo, a valutarlo probabilmente anche in maniera diversa, forse come anche merita, perché lui ha fatto vari passaggi nella sua carriera da allenatore, ha anche fatto tesoro di alcune esperienze, però ecco, questo tipo di vittoria chiaramente andrebbe, no, a
sì,
dargli qualcosa di importante.
Io vi dico, anche se non viene, nel senso, io faccio il tifo per lui, lo sa benissimo, ma anche se non viene, ma è un allenatore straordinario, perché purtroppo in Italia le persone che hanno una certa tranquillità, serenità, umiltà, sono persone, io dico tra virgolette, normali, che però fanno un lavoro importante, un lavoro di visibilità, a volte non vengono apprezzate per quello che sono, ma questo è un mondo del calcio italiano che è un po' andato a deriva in questo senso, perché voglio ricordare che Conte è in Inghilterra, uno dei più grandi allenatori, Ancelotti ha vinto lo scudetto con Real Madrid in Spagna, e quando sono rivenuti in Italia, a parte Conte, sono stati mandati via, sembravano insomma non fosse capace, Ancelotti tanto uguale al Napoli, invece secondo me bisognerebbe ritornare un po' a quello del concetto dello sport, del sacrificio, e credere negli attori. Gli attori sono un pezzo importante di una società, non un pezzo da mettere dentro, e questo è un grosso problema che il calcio italiano ha avuto negli ultimi anni.
Secondo me, ritorno su quell'aspetto che ti dicevo di Pioli, che fa esperienza, fa tesoro dell'esperienza. L'anno scorso, no, era calato poi nella seconda parte di campionato, e tutti credevano anche che quest'anno, insomma, storcevano un po' il naso, non credevano mai troppo nel Milan fino in fondo. Che cosa è cambiato quest'anno? Quali sono stati secondo te i principi di gioco, o comunque l'atteggiamento che ha fatto la differenza per avere questa continuità fino alla fine?
Ma io credo intanto Pioli abbia una programmazione importante con altri due uomini fantastici che sono Maldini e il direttore sportivo, e quindi Massara, bravo, e quindi sono gente di campo, sono gente che sanno fare il proprio ruolo e sanno, e non sono stati neanche a ricatto di procuratori o giocatori che volevano contratti forti. Hanno portato avanti una linea, hanno andato a prendere giocatori, certo, importanti, giocatori che potevano far bene, giocatori anche giovani nel Milan, e Pioli ci ha costruito, non quest'anno, ma già l'anno precedente ha costruito qualcosa. Quest'anno hanno proseguito questa linea, e questa linea gli ha portato i frutti, perché c'era una strategia comune, e che stanno portando avanti ancora, perché vanno a prendere a scadenza un giocatore importante che è Liverpool, e quindi insomma è una società che è lungimirante, questo bisogna ammettere. Pioli ne fa veramente il contorno perfetto, perché hanno la stessa strategia, ma hanno la stessa capacità, io come posso dire, di pensiero, di umiltà. Non c'è mai uno sgarbo, non c'è mai una polemica, non c'è mai una dichiarazione sopra le righe da nessuno di questi tre, quindi questo è fondamentale, perché vuol dire che c'è sintonia e si vede poi nei risultati.
Nick, no?
Sì, no, infatti volevo rimanere proprio sul Milan, e poi magari ci spostiamo anche sull'argomento della lotta a salvezza, che secondo me sta diventando estremamente interessante, tra virgolette, grazie alla Salernitana che è ritornata in auge con questi risultati. Però tornando, come prima dibattevamo, no, del futuro di Zlatan Ibrahimovic, Renato, e tutti i calciatori arrivano a quel momento nel quale devono decidere poi cosa fare, tra virgolette, da grande, no? Abbiamo tutti negli occhi... l'addio al calcio di Francesco Totti, che è stato quello recentemente più clamoroso, no? Insomma, abbiamo capito quanto sia stato doloroso per lui, e lui l'ha fatto, diciamo, ha fatto partecipi tutti i tifosi, no, della Roma, e non solo. C'è chi magari preferisce mantenere un po' di silenzio, no? Prende una decisione, magari si stacca anche dal mondo del calcio e lo fa, tra virgolette, in silenzio. Ecco, uno come Ibrahimovic, tu dove lo vedi una volta che finirà la sua avventura col calcio? Perché secondo me siamo vicini, perché insomma io credo che potrebbe anche smettere quest'anno. Cioè, cosa potrebbe fare Ibra da grande, secondo te?
Questo è un bel tema, nel senso che poi deciderà lui, perché c'è una personalità e so che ha anche aperto altre attività nel suo paese, credo il padre, insomma abbia fatto delle cose di attività, credo che lui sostanzialmente abbia voglia di rimanere al calcio, e indubbiamente, secondo il mio punto di vista, diventerà un dirigente, non credo allenatore, non credo che abbia questa indole, questa voglia di farlo, ma quando ho capito che insomma era ritornato in Svezia, aveva avuto insomma qualche altra offerta, e credo che poi possa diventare un dirigente o comunque un uomo immagine, anche un uomo immagine per quello che è, magari visto questi due anni di Covid che non c'è stato, un ambasciatore per una squadra importante, sì, anche italiana.
Certo, Niccolò, una curiosità, sì, anche qui, no? Sì. Perché ovviamente, muovendoti sempre da grande esperto sul discorso del mercato, questa è una riflessione, visto che poi con Renato stavate parlando e accennando al discorso Maldini, Massara, prima hai fatto un punto della situazione su un possibile incastro fra i direttori sportivi, no? Ma perché poi non si sviluppa un calciomercato dei dirigenti piuttosto che invece dei calciatori o degli allenatori? Nel senso che poi alla fine alcuni dirigenti sono pure più importanti, no? Eppure prendono anche bei stipendi in alcuni casi, però non c'è il cartellino, no? Questa è un po' una provocazione, cioè per dire, Maldini e Massara hanno cambiato letteralmente il corso degli ultimi anni del Milan. Marotta, cioè, è uno che insomma incide quanto poi, invece in realtà sono un po' sottovalutati. Mi viene un po' il paragone col cinema, tipo dei registi e degli attori rispetto a chi poi il film lo scrive.
Sì. Sì, è un mercato un po' atipico, se avvenisse, perché comunque questi sono dirigenti che stanno già nei top club massimi della Serie A, quindi è ovvio che già stando all'apice di certi club, è ovvio, magari possono ambire a qualcosa all'estero, ma credo che sia difficile che certi dirigenti, ci sia un mercato di dirigenti, diciamo che quando c'è da parte di gente la possibilità di poter cambiare, poter andare via, viene fatto sempre e comunque non da mercato, ma da una richiesta magari di una società che viene, cioè non c'è, posso dire, più richieste, quindi di conseguenza evidentemente c'è sempre la possibilità, insomma, che un dirigente abbia un'unica soluzione, o rimanere oppure essere mandato via, ma comunque di fare un'altra scelta.
Però per dire, no, diciamo il succo poi della domanda era che i presidenti dovrebbero forse guardare di più ad investire risorse sui dirigenti che poi costruiscono le squadre, piuttosto che magari su altre cose.
Qui Cristiano, ti rispondo io, molto il Renato più. È d'accordo. Magari il Renato
dovrebbe investire più che sui dirigenti, o anche capaci italiani, ma anche sui giovani e sul calcio
sicuramente,
italiano.
Sicuramente.
Perché credo che spero, mi auguro che ci sia non un cambiamento, perché magari non un cambiamento, ma che ci siano delle nuove regole, delle nuove norme, ma un certo tipo anche di concetto. Io, per me, un dirigente, e vale tanto come un allenatore, non si può in Italia cambiare perché le cose vanno male, dare sempre a questo allenatore, non c'è più
la capacità
di dare una continuità e di avere una programmazione troppo facile. In Italia questa cosa qui è stata molto penalizzante e negli ultimi anni l'abbiamo visto. Invece, secondo me, va ristrutturato il calcio giovanile e va ripreso in mano, ma non solo il settore giovanile, va ripreso in mano certe regole che hanno completamente sfavorito gli italiani. Questo bisogna dirlo, non è che ci giriamo
attorno. Esatto, sicuramente questa è una riforma.
E poi Renato, vai Nick. E poi scusate se vi interrompo, poi Renato lo sa come la penso, che l'abbiamo parlato altre volte. Il problema è anche che ai presidenti piace parecchio fare il calciomercato, date retta al cieca. Questa è una cosa che al presidente oggi, che lo posso anche capire, perché se un presidente oggi ci mette i soldi, voglio anche scegliere e indirizzare magari l'acquisto di un giocatore. Però secondo me la forza di un dirigente è dirgli: guarda, tu fai bene a spendere questi soldi se ce li hai, eccetera, però sono più utili, che ne so, per un giocatore che magari ha meno nome ma che si rende più alla squadra. Però è difficile far passare questo messaggio, Renato.
Lo so, ne abbiamo parlato tante volte e qui è anche un grosso problema, perché poi dopo, quando tu fai determinate scelte e non sono condivise o non sono condivise da un direttore o tantomeno da un allenatore, poi intanto paga l'allenatore, che sempre tanto se in proprietà non può pagare, ma al di là che giustamente un presidente mette i soldi, ma non, cioè, quello che io voglio va benissimo, ma poi dopo da lì devono essere condivise tante cose. Cioè non puoi pensare solo perché sono il presidente quindi faccio quello che voglio perché intanto io comando. E non è così. E non è così,
no,
perché se
no,
vuoi vincere,
no,
se vuoi determinare, e non è il potere che ti dà la vittoria, ma la condivisione delle cose.
Non c'è dubbio.
Niccolò, Cristiano, volevo portare Renato un po' su questa lotta salvezza, perché insomma, anche la Sampdoria, insomma, avendo vinto il derby col Genoa, sicuramente ha preso una boccata d'ossigeno e ora lì diventa, cioè rischiamo di perdere dalla Serie A.
È dura per il Cagliari, perché
ma due squadre importanti come il Genoa e il Cagliari, tutte e due, insomma, che hanno una tradizione enorme nel nostro calcio.
Certo, quindi credo che sì, la Sampdoria ha fatto veramente una cosa importantissima vincendo il derby, quindi un pochino gli manca veramente pochissimo per raggiungere questo, anche se c'è un calendario comunque complicato. E dall'altra parte vedo una Frentana che si è riagganciata lì e c'ha ancora una partita in meno, e quindi credo che se la giocheranno queste due squadre per andare giù in terzo posto, sono loro due, Salernitana e Cagliari, e lì sarà fondamentale poi lo scontro che avranno, quindi cioè, lì si giocherà tutto.
Assolutamente.
Poi vedi Cristiano come si tornava al discorso che avevi fatto all'inizio di Pioli, che insomma è un allenatore che ha dimostrato con i fatti di saper gestire il gruppo, di proporre un buon calcio, di tenere la situazione sempre in mano nonostante le mille difficoltà. Però Nicola, cioè vogliamo parlare un po' di Nicola, perché Nicola alla fine passa sempre come quello che deve andare a salvare, quando la situazione è disperata, però nessuno gli dà la possibilità di lottare per qualcos'altro.
Sono questi stereotipi e quelle ideologie che vengono scritte, e poi dopo rimane, salva, fa un miracolo, viene mandato via perché non c'è più accordo, perché magari l'inizio allora non è ideale, ma vabbè. No. Questi sono i tre, sono quelle sciocchezze che fanno sì per poter fare i propri interessi. Ma ci sono allenatori veramente bravi in Italia, Nicola è uno di questi. Ma è bravo nella comunicazione, nel stare con i ragazzi, nel stare con la squadra, e a volte dà un po' fastidio alle persone che comando. Ma se vuoi un allenatore, questo deve essere.
Tra l'altro, Renato, Nicola,
deve dare i concetti, deve dare. Io, Nicola, vedo uno che dà, come posso dire, da quell'umiltà di lottare, e questo nello sport diventa sempre più importante.
Tra l'altro, È giustissimo, perché poi Nick è chiaramente andato sull'argomento Nicola e Renato, questo è un trascinatore non solo per i suoi giocatori, ma c'è mezza Italia che ormai tifa per Nicola, perché c'è questa che lo aspetta dal Papa, no? Ma lo aspetta. Io leggo pure sui social, no? Perché ha fatto perché poi ci sarà un'onda di tifosi che faranno la stessa cosa, lo accompagneranno, quindi diciamo diventa una specie di evento e per una salvezza leggendaria, quindi sta mobilitando a livello emotivo praticamente mezzo paese per... Che dici, Nick, su questo?
No, io sono d'accordo, infatti ti dico che spesso e volentieri, purtroppo, ma lo sappiamo, c'è qualcuno che è più mediatico e esatto, che magari diciamo fa meno risultati, però magari può piacere di più, però questo fa parte purtroppo del nostro essere, diciamo, italiani in questa valutazione sportiva, siamo così, siamo fatti così, e quindi voglio dire, no, per esempio, e poi voglio portare Renato sull'ultima domanda sulla Fiorentina, cioè l'Italia ha perso il mondiale, la possibilità di andare al secondo mondiale, sono già due volte che non andiamo al mondiale, voi avete sentito dire
è passata sotto traccia, Ventura l'hanno massacrato,
abbiamo risolto tutto, cioè non se ne parla più, eppure qui cioè, il problema è che quando si arriva a novembre e cominceremo a accendere le televisioni, vedremo tutte le belle squadre, non c'è l'Italia, allora lì è però il calcio italiano, cioè, ma che stiamo facendo ora per migliorare il calcio italiano?
È vero, Renato?
Ma ha ragione, come condividiamo tante cose, purtroppo la gloria solo per pochi, quindi viene sempre visto qualcosa di diverso se è lo stesso, cioè se uno fa degli errori non è mai uguale di un altro, e quindi questo è il classico un po' idea italiana, che non lo stesso errore non è uguale per tutti, il che questo è gravissimo, ma ripeto, si ritorna indietro a quello che ho detto all'inizio, cioè quello di avere negli allenatori e dargli, come ha fatto in Inghilterra sono manager, in Inghilterra sono gente che conta, in Spagna sono gente che fa anche la squadra, cioè che hanno una certa importanza, in Italia siamo visti come diciamo un giocatore, si cambia, si manda via, intanto c'è il presidente che paga, che vuol dire, perché da altre parti non pagano, però è questa l'ideologia che viene fuori e quindi è sbagliatissimo. L'allenatore, dai tempi che furono prima ovviamente dello spettacolo, l'allenatore era determinante, una certa, ma ci rimaneva anche per anni, costruiva qualcosa, ma questo vale anche per i settori giovanili, se fai una scelta sul settore giovanile non puoi cambiare dopo un anno, vuol dire che non hai capito niente, se settore giovanile tu devi portare avanti l'allenatore per anni, perché vuol dire che quello è il tuo allenatore per credere in un progetto, soprattutto su dei ragazzi.
Assolutamente d'accordo. Nick, sulla Fiorentina, prima di salutare Renato.
Sì, devo andare poi.
Lunedì c'è Fiorentina-Roma e quindi insomma questo è, poi c'è la Fiorentina che giocherà con la Sampdoria, l'ultima con la Juventus. Secondo te ci sono ancora possibilità alla luce di quello che è il rendimento della squadra di arrivare in Conference, di lottare per la Conference?
Ma credo proprio di sì, nel senso che comunque ha avuto veramente due match point con la Salernitana e con l'Udinese che non li ha sfruttati, però ha comunque sempre uno scontro diretto molto difficile indubbiamente, ma insomma la Roma c'ha anche la Conference e comunque può anche non bastare fare 9 punti, ma io credo che la Fiorentina probabilmente nel momento più importante ha fatto degli errori, ha avuto un po' un calo secondo me anche fisico, e quindi, ma che ci stanno nel corso di un'annata, però è rimasta lì, è ancora lì, c'ha la Roma attaccata, c'ha lo scontro diretto in casa, perché non credo ci mancherebbe altro, ci sarà uno stadio gremito pieno, e quindi credo che la Fiorentina abbia tutte le possibilità per farcela ancora, o comunque veramente con questa vittoria, che però per me era già uno spartiacque al di là poi di due risultati che sono stati negativi, ma io l'avevo individuata già prima come la partita più importante dell'anno, perché questa era lo scontro diretto in casa, quindi diventava determinante comunque. Beh, questa è l'ultima possibilità che hai per rimanere in quota e sperare nella Conference.
Grazie Renato, a presto e buona serata.
Un abbraccio. Ciao,
grazie a Renato Buso.